Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Venerdì Santo. Angoscia di Maria al sepolcro e unzione del corpo di Gesù. Dire quello che io provo è inutile. Farei unicamente un'esposizione del mio soffrire e perciò senza valore rispetto al soffrire che io vedo. Lo descrivo dunque senza commenti su me. Assisto alla sepoltura di Nostro Signore. Il piccolo corteo, dopo aver sceso il Calvario, trova alla base dello stesso, scavato nel calcare del monte, il sepolcro di Giuseppe d'Arimatea. In esso entrano i pietosi col corpo di Gesù. Vedo il sepolcro fatto così. È un ambiente ricavato nella pietra in fondo ad un'ortaglia tutta in fiore. Sembra una grotta, ma si capisce è scavata dalla mano dell'uomo. Vi è la camera sepolcrale, propriamente detta, con i suoi loculi, fatti diversi da quelli delle catacombe. Questi sono come fori tondi che penetrano nella pietra come buchi di un alveare, tanto per dare un'idea. Per ora sono tutti vuoti. Si vede l'occhio vuoto di ogni loculo come una macchia nera nel grigiastro della pietra. Poi, precedente a questa camera sepolcrale, vi è come un'anticamera. Al centro della stessa il tavolo di pietra per l'unzione. Su questo viene posto Gesù nel suo lenzuolo. Entrano anche Giovanni e Maria. Non di più, perché la camera preparatoria è piccola e se fossero in più persone non potrebbero più muoversi. Le altre donne stanno presso la porta, ossia presso l'apertura, perché non vi è porta vera e propria. I due portatori scoprono Gesù. Mentre essi preparano in un angolo, su una specie di mensola, alla luce di due torce, le bende e gli aromi, Maria si curva sul figlio e piange. E da capo lo asciuga col velo che è ancora ai lombi di Gesù. È l'unico lavacro che ha il corpo di Gesù, questo delle lacrime materne, e se sono copiose e abbondanti, non servono però che a levare superficialmente e parzialmente polvere, sudore e sangue di quel corpo torturato. Maria non si stanca di carezzare quelle membra gelate. Con una delicatezza ancor maggiore che se toccasse quelle di un neonato, ella prende le povere mani straziate, le stringe fra le sue, bacia le dita, le stende, cerca di riunire le slablature delle ferite come per medicarle, perché dolgano meno. Si appoggia sulle guance, quelle mani che non possono più accarezzare, e geme, geme nel suo dolore atroce. Raddrizza e unisce i poveri piedi che stanno così abbandonati come mortalmente stanchi di tanto cammino fatto per noi. Ma essi si sono troppo spostati sulla croce e specie il sinistro sta quasi per piatto come non avesse più caviglia. Poi torna al corpo e lo carezza così freddo e già rigido, e quando vede una nuova volta lo squarcio della lancia che ora, nella posizione supina del Salvatore sulla lastra di pietra, è aperto e beante come una bocca, lasciante vedere meglio ancora la cavità toracica, la punta del cuore appare distintamente fra lo sterno e l'arco costale sinistro, e 2 centimetri circa sopra di essa vi è l'incisione fatta dalla punta della lancia nel pericardio e nel cardio, lunga 1,5 centimetri, mentre quella esterna al costato destro è di almeno 7. Maria grida di nuovo, come sul Calvario. Sembra che la lancia trapassi lei, tanto ella si contorce nel suo dolore, portando le mani al cuore suo, trafitto come quello di Gesù. Quanti baci su quella ferita, povera mamma! Poi torna al capo riverso e lo raddrizza, poiché è rimasto lievemente piegato indietro e fortemente a destra. Cerca di chiudere le palpebre, che si ostinano a rimanere semichiuse, e la bocca, rimasta aperta, contratta, un poco storta a destra. Ravvia i capelli, solo ieri tanto belli e ordinati, ed ora, fatti tutto un groviglio appesantito dal sangue. Districa le ciocche più lunghe e le liscia sulle sue dita, le arrotola per ridare ad esse la forma dei dolci capelli del suo Gesù, così morbidi e ricciuti. E geme, geme, perché si ricorda di quando era bambino. È il motivo fondamentale del suo dolore, il ricordo dell'infanzia di Gesù, del suo amore per lui, delle sue cure che temevano anche dell'aria più viva per la creaturina divina e il confronto con quanto gli hanno fatto ora gli uomini. Il suo lamento mi fa stare male, ed il suo gesto, quando gemendo, che ti hanno fatto, figlio mio, non potendolo vedere così, nudo, rigido, su una pietra, ella se lo raccoglie in braccio, passandogli il braccio sotto le spalle e serrandolo sul petto con l'altra mano, e ninnandolo con la stessa mossa della grotta della Natività, mi fa piangere e soffrire, come se una mano mi frugasse nel cuore. La terribile angoscia spirituale di Maria. La madre è ritta presso la pietra dell'unzione e carezza e contempla e geme e piange. La luce tremolante delle torce illumina a tratti il suo volto ed io vedo dei grossi goccioloni di pianto rotolare sulle guance pallidissime di un viso devastato. E odo le parole, tutte, ben distinte, per quanto mormorate fra le labbra, vero colloquio di anima materna con l'anima del figlio. Ricevo l'ordine di scriverle. Povero figlio, quante ferite, come hai sofferto, guarda che t'hanno fatto, come sei freddo, figlio, le tue dita sono di gelo e come sono inerti, paiono spezzate. Mai, neppure nel sonno più abbandonato dell'infanzia, né in quello pesante, nella tua fatica di artiere erano inerti così. E come sono fredde. Povere mani. Dalle alla tua mamma, tesoro mio, amore santo, amore mio. Guarda come sono lacerate. Ma guarda, Giovanni, che squarcio. Oh, crudeli. Qui, qui dalla tua mamma questa mano ferita e te la medichi. Oh, non ti farò male. Userò baci e lacrime e col fiato e con l'amore te la scalderò. Dammi una carezza, figlio. Tu sei di ghiaccio, io ardo di febbre. La mia febbre avrà sollievo dal tuo gelo e il tuo gelo si molcerà la mia febbre. Una carezza, figlio. Sono poche ore che non mi carezzi e mi paiono secoli. Mi furono mesi senza tue carezze e mi parvero ore perché sempre aspettavo il tuo venire e di ogni giorno facevo un'ora e di ogni ora un minuto per dirmi che tu non m'eri lontano da una o più lune, ma da solo pochi dì, da solo poche ore. Perché ora è così lungo il tempo? Ah, strazio inumano, perché tu sei morto, mi ti hanno morto, non ci sei più sulla terra più. In qualunque posto io getti l'anima per cercare la tua ed abbracciarsi ad essa, per trovarti, averti, sentirti, era la vita della mia carne e del mio spirito. In qualunque posto io ti cerchi, con l'onda del mio amore, non ti trovo più, più non ti trovo. Di te non mi resta che questa spoglia fredda, questa spoglia senza anima. O anima del mio Gesù, o anima del mio Cristo, o anima del mio Signore, dove sei? Perché avete levata l'anima al figlio mio? Iene crudeli, congiunte con Satana. E perché non m'avete se colui crocifissa? Avete avuto paura di un secondo delitto? La voce si fa sempre più forte e straziante. E che era uccidere una povera donna per voi, che non avete esitato ad uccidere Dio fatto carne? Non avete commesso un secondo delitto? E non è questo il più nefando, di lasciare sopravvivere una madre al figlio trucidato? La madre, che con la voce aveva alzato anche il capo, ora torna a curvarsi sul volto spento e a parlare piano, solo per lui. Almeno nella tomba, qui dentro, saremmo stati insieme, come insieme saremmo stati nell'agonia sul legno e insieme nel viaggio oltre vita e incontro alla vita. Ma se seguirti non posso nel viaggio oltre la vita, qui ad attenderti posso restare. Si torna a drizzare e dice forte ai presenti: andate tutti, io resto. Chiudetemi qui con lui. Lo attendo. E dite? Che non si può? Perché non si può? Se fossi morta non sarei qui, coricata al suo fianco, in attesa di essere composta? Però al suo fianco, ma in ginocchio. Vi fui quando egli vagiva, tenero e roseo, in una notte decembrina. Vi sarò ora, in questa notte del mondo, che non ha più il Cristo. Oh, vera notte, la luce non è più. Oh, gelida notte, l'amore è morto. Che dici, Nicodemo? Mi contamino. Il suo sangue non è contaminazione. Non mi contaminai neppure nel generarlo. Ah, come uscisti tu, fiore del mio seno, senza lacerare fibra, ma proprio come fiore di profumato narciso che sboccia dall'anima del bulbo matrice e dà fiore, anche se l'abbraccio della terra non è stato sulla matrice. Vergine fiorire, che in te ha riscontro, o figlio, venuto da braccio celeste e nato fra celesti dilagar di fulgori. Ora la madre straziata si torna a curvare sul figlio, straniandosi da ogni altra cosa che non sia lui, e mormora piano. Ma te la ricordi, figlio, quella sublime veste di splendori che tutto vestì mentre il tuo sorriso nasceva al mondo? Te la ricordi, quella beatifica luce che il Padre mandò dai cieli per avvolgere il mistero del tuo fiorire e per farti trovare meno repellente questo mondo oscuro a te che eri luce e venivi dalla luce del Padre e dello Spirito Paraclito? Ed ora, ora buio e freddo, quanto freddo, quanto! Io ne tremo tutta, più di quella notte di dicembre. Allora c'era la gioia dell'averti a scaldarmi il cuore, e tu avevi due ad amarti. Ora, ora sono sola e morente io pure, ma ti amerò per due, per questi che ti hanno amato tanto poco da abbandonarti nel momento del dolore. Ti amerò per quelli che ti hanno odiato, per tutto il mondo ti amerò, figlio. Non sentirai il gelo del mondo, no, non lo sentirai. Tu non mi apristi le viscere per nascere, ma per non farti sentire il gelo, io sono pronta ad aprirmele e a chiuderti nell'abbraccio del seno mio. Tu lo ricordi? Come questo seno ti amò, piccolo germe palpitante. È sempre quel seno. Oh, è il mio diritto, è il mio dovere di madre, è il mio desiderio. Non c'è che la madre che possa averlo, che possa avere per il figlio un amore grande quanto l'universo. La voce si è andata elevando ed ora tutta forte dice: «Andate, io resto. Tornerete fra 3 giorni ed usciremo insieme. Oh, rivedere il mondo appoggiata al tuo braccio, figlio mio, come sarà bello il mondo alla luce del tuo risorto sorriso, il mondo fremente al passo del suo Signore. La terra ha tremato quando la morte ti ha svelto l'anima e dal cuore ti è uscito lo spirito, ma ora tremerà, oh, non più di orrore e spasimo, ma del fremito soave, a me sconosciuto, ma che la mia femminilità intuisce, che scuote una vergine quando, dopo un'assenza, sente la pedata dello sposo che viene per le nozze. Più ancora la terra fremerà di un fremito santo, come io ne fui scossa, fin nel profondo più fondo, quando ebbi in me il Signore uno e trino, e il volere del Padre col fuoco dell'amore creò il seme da cui tu sei venuto, o mio bambino santo, creatura mia, tutta della mamma. Ogni bambino ha padre e madre. Anche il bastardo ha un padre e una madre, ma tu hai avuto la mamma sola a farti la carne di rosa e giglio, a farti questi ricami di vene azzurre come i nostri rivi di Galilea, e queste labbra di melograno, e questi capelli che più vaghi non l'hanno le capre biondo chiomate dei nostri colli, e questi occhi, due piccoli laghi di paradiso. No, anzi, che sono dell'acqua da cui viene l'unico e quadruplice fiume del luogo di delizie, e seco porta nei sei quattro rami l'oro, l'onice, il bideglio e l'avorio, e i diamanti, e le palme, e il miele, e le rose, e ricchezze infinite, o Fison, o Geon, o Tigri, o Eufrate. Via agli angeli giubilanti in Dio, via ai re che t'adorano, essenza conosciuta o sconosciuta, ma vivente, ma presente anche nel cuore più oscuro. Solo la tua mamma ti ha fatto questo col suo sì. Di musica e di amore ti ho composto, di purezza e obbedienza ti ho fatto, gioia mia. Il tuo cuore cosa è? La fiamma del mio, che si è partita per condensarsi in corona intorno al bacio di Dio alla sua Vergine. Ecco cosa è questo cuore. Ah! L'urlo è straziante, al punto che la Maddalena accorre a soccorrere insieme a Giovanni. Le altre non osano. E piangenti e velate sogguardano dall'apertura. Ah, te l'hanno spezzato! Ecco perché sei così freddo, e così fredda sono io. Non hai più dentro la fiamma del mio cuore, ed io non posso più continuare a vivere per il riflesso di quella fiamma che era mia e che ti ho data per farti un cuore. Qui, qui, qui sul mio petto, prima che morte mi uccida, ti voglio scaldare, cullare, ti voglio. Ti cantavo, non c'è casa, non c'è cibo, non c'è altro che dolor. Oh, profetiche parole, dolore, 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 per te, per me. Ti cantavo, dormi, dormi sul mio cuore, anche ora, qui, qui, qui. E sedendosi sull'orlo della pietra, se lo raccoglie in grembo, passandosi un braccio del figlio sulle spalle, appoggiandosi il capo del figlio sull'omero, e su quel capo, piegando il suo, tenendolo stretto al petto, ninnandolo, baciandolo, straziata e straziante. Nicodemo e Giuseppe si avvicinano, appoggiando ad una specie di sedile che è dall'altra parte della pietra vasi e bende e la sindone monda ed un catino con acqua, mi pare, e batuffoli di filacce, mi pare. Maria vede e chiede, forte, «Che fate voi? Che volete?» «Prepararlo? A che?» Lasciatolo in grembo alla sua mamma, se riesco a scaldarlo, prima risorge, se riesco a consolare il padre e a consolare lui dell'odio dei Cida, il padre perdona prima e lui prima torna. La dolorosa è quasi delirante. No, non ve lo do, l'ho dato una volta l'ho dato al mondo. E il mondo non lo ha voluto, l'ha ucciso per non volerlo, ora non lo do più. E dite che lo amate. Già, ma perché allora non l'avete difeso? Avete atteso a dirlo che lo amavate, quando non era più che uno che non poteva più udirvi. Che povero amore il vostro! Ma se eravate così paurosi del mondo, al punto di non osare più di difendere un innocente, almeno lo dovevate rendere a me, alla madre, perché difendesse il suo nato. Lei sapeva chi era e che meritava. Voi lo avete avuto a maestro, ma non avete nulla imparato. Non è vero, forse? Mento, forse? Ma non vedete che non credete alla sua resurrezione. Ci credete? No, perché state là, preparando bende e aromi? Perché lo giudicate un povero morto, oggi gelido, domani corrotto, e lo volete imbalsamare per questo? Lasciate le vostre manteche, venite ad adorare il Salvatore col cuore puro dei pastori betlemmiti. Guardate, nel suo sonno non è che uno stanco che riposa. Quanto affaticato nella vita, sempre più affaticato, e in queste ultime ore poi. Ora riposa. Per me, per la mamma sua, non è un grande bambino stanco che dorme. Ben misero il letto e la stanza, ma anche il suo primo giaciglio non fu più bello, né più allegra la sua prima dimora. I pastori adorarono il Salvatore nel suo sonno di infante. Voi adorate il Salvatore nel suo sonno di trionfatore di Satana, e poi, come i pastori, andate a dire al mondo: «Gloria a Dio, il peccato è morto, Satana è vinto, pace sia in terra e in cielo, fra Dio e l'uomo. Preparate le vie del suo ritorno. Io vi mando, io che la maternità fa sacerdotessa del rito. Andate! Ho detto che non voglio, io l'ho lavato col mio pianto e basta. Il resto non occorre. E non vi pensate di porlo su di lui. Più facile sarà per lui il risorgere, se libero da quelle funebri, inutili bende. Perché mi guardi così, Giuseppe? E tu perché, Nicodemo? Ma l'orrore di questa giornata, ebeti vi ha fatto, smemorati, non ricordate? A questa generazione malvagia e adultera che cerca un segno, non sarà dato che il segno di Giona. Così il figlio dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Non ricordate? Il figlio dell'uomo sta per essere dato in mano agli uomini che lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Non ricordate? Distruggete questo tempio del Dio vero e in 3 giorni io lo risusciterò. Il tempio era il suo corpo, uomini. Scuoti il capo, mi compiangi. Folle mi credi, ma come? Ha risuscitato i morti e non potrà risuscitare se stesso, Giovanni. Madre. Sì. Chiamami madre, non posso vivere pensando che non sarò chiamata così. Giovanni, tu eri presente quando risuscitò la figlioletta di Giairo e il giovinetto di Naim. Erano ben morti quelli, vero? Non era solo un pesante sopore. Rispondi. Morti erano. La bambina da 2 ore, il giovinetto da 1 giorno e mezzo. E sorsero al suo comando? E sorsero al suo comando. Avete udito? Voi due avete udito? Ma perché scuotete il capo? Ah, forse volete dire che la vita torna più presto in chi è innocente e giovinetto. Ma il mio bambino è l'innocente ed è il sempre giovane, è Dio mio figlio. La madre guarda con occhi di strazio e di follia i 2 preparatori che, accasciati ma inesorabili, dispongono i rotoli delle bende inzuppate ormai negli aromi. Maria fa 2 passi. Ha rideposto il figlio sulla pietra con la delicatezza di chi depone un neonato nella cuna. Fa 2 passi. si curva ai piedi del letto funebre, dove in ginocchio piange la Maddalena, e l'afferra per una spalla, la scuote, la chiama. «Maria, rispondi!» Costoro pensano che Gesù non possa risorgere perché uomo è morto di ferite. «Ma tuo fratello non è più vecchio di lui?» «Sì». «Non era tutto una piaga?» «Sì». «Non era già putrido prima di scendere nel sepolcro?» «Sì». «E non risorse dopo 4 giorni di asfissia, di putrefazione?» «Sì». «E allora?» Un silenzio grave e lungo. Poi un urlo inumano. Maria vacilla portandosi una mano sul cuore. La sostengono, ma lei li respinge. Pare respinga i pietosi. In realtà respinge ciò che lei sola vede e urla «Indietro, indietro, crudele! Non questa vendetta! Taci, non ti voglio udire! Taci! Ah, mi morde il cuore!» «Chi, madre?» «Oh, Giovanni! Satana è! Satana che dice non risorgerà! Nessun profeta l'ha detto! Oh Dio altissimo, aiutatemi tutti! O voi spiriti buoni! O voi uomini pietosi! La mia ragione vacilla, non ricordo più nulla! Che dicono i profeti? Che dice il Salmo? Oh, chi mi ripete i passi che parlano del mio Gesù?» E la Maddalena, che con la sua voce d'organo dice il Salmo Davidico sulla passione del Messia. La madre piange più forte, sorretta da Giovanni, e il pianto cade sul figlio morto che ne è tutto bagnato. Maria vede e lo asciuga e dice a voce bassa: «Tanto pianto! E quando avevi tanta sete, neppure una stilla te ne ho potuto dare. E ora tutto ti bagno. Sembri un arbusto sotto una pesante rugiada. Qui che la mamma ti asciuga, figlio. Tanto amaro hai gustato. Sul tuo labbro ferito non cada anche l'amore e il sale del materno pianto». Poi chiama forte: «Maria!» Davide non dice: «Sai, Isaia, di le tue parole». La Maddalena dice il brano sulla passione e termina con un singhiozzo: «Consegnò la sua via alla morte e fu annoverato tra i malfattori, egli che tolse i peccati del mondo e pregò per i peccatori». «Oh, taci! Morte no! Non consegnato alla morte! No, no, no! Oh, che il vostro non credere, alleandosi alla tentazione di Satana, mi mette il dubbio nel cuore! E dovrei non crederti, oh figlio, non credere alla tua santa parola! Oh, dilla, l'anima mia, parla! Dalle sponde lontane, dove sei andato a liberare gli attendenti la tua venuta, getta la tua voce d'anima alla mia anima protesa, alla mia che è qui, tutta aperta a ricevere la tua voce. Dillo a tua madre che torni. Di, al terzo giorno risorgerò. Te ne supplico, figlio mio e Dio, aiutami a proteggere la mia fede. Satana la attorciglia nelle spire per strozzarla. Satana ha levato la sua bocca di serpe dalla carne dell'uomo, perché tu gli hai strappato questa preda e ora ha confitto l'uncino dei suoi denti velenosi nella carne del mio cuore e me ne paralizza i palpiti e la forza e il calore. Dio, 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 Non permettere che io diffidi, non lasciare che il dubbio mi agghiacci, non dare libertà a Satana di portarmi a disperare. Figlio, figlio, mettimi la mano sul cuore, caccerà Satana, mettimela sul capo, vi riporterà la luce. Santifica con una carezza le mie labbra, perché si fortifichino a dire credo, anche contro tutto un mondo che non crede. Oh, che dolore è non credere. Padre, molto bisogna perdonare a chi non crede, perché quando non si crede più, quando non si crede più, ogni orrore diviene facile. Io te lo dico, io che provo questa tortura. Padre, pietà dei senza fede. Da loro, Padre Santo, da loro per questa ostia consumata e per me, ostia che si consuma ancora, da la tua fede ai senza fede. Un lungo silenzio. Nicodemo e Giuseppe fanno un cenno a Giovanni e alla Maddalena. Vieni, madre. È la Maddalena che parla, cercando di allontanare Maria dal figlio e di dividere le dita di Gesù intrecciate fra quelle di Maria che le bacia piangendo. La mamma si raddrizza, è solenne, stende un'ultima volta le povere dita esangui, conduce la mano inerte a fianco del corpo, poi abbassa le braccia verso terra e ben dritta, con la testa lievemente riversa, prega e offre. Non si ode parola, ma si capisce che prega da tutto l'aspetto. È veramente la sacerdotessa all'altare, la sacerdotessa nell'attimo dell'offerta. Offerimus, preclare maiestati tue, de tuis donis, ac datis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam. Poi si volge. Fate pure, ma egli risorgerà. Inutilmente voi diffidate della mia ragione e siete ciechi alla verità che egli vi disse. Inutilmente tenta Satana di insidiare la mia fede. A redimere il mondo manca anche la tortura data al mio cuore da Satana vinto. La subisco e la offro per i futuri. Addio, figlio. Addio, mia creatura. Addio, bambino mio. Addio, addio. Santo, buono, amatissimo e amabile. Bellezza, gioia, fonte di salute. Addio. Sui tuoi occhi, sulle tue labbra, sui tuoi capelli d'oro, sulle tue membra gelide, sul tuo cuore trafitto, oh, sul tuo cuore trafitto, il mio bacio, il mio bacio, il mio bacio, addio, addio, Signore, pietà di me.